Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Restart TV, la numero 58. Andiamo in onda tutti i mercoledì alle 12 e in live sui canali social di Bpress. L'argomento di questa puntata è la sicurezza sul lavoro, la sicurezza aziendale, che guardiamo da tre angolazioni differenti. La sicurezza informatica, la cyber security, la sicurezza fisica degli edifici, delle merci, la videosorveglianza e infine la sicurezza sul lavoro in senso molto generale a 360 gradi. Vogliamo toccare questi tre punti con tre esperti che lavorano in tre aziende che si dedicano ciascuna a settori differenti della sicurezza. Li presento subito, sono Stefano Lamonato, Solution Architecture Manager di CrowdStrike. Buongiorno Stefano, piacere, buongiorno. Grazie per essere con noi. Poi Massimo Grassi, Sales Engineer Southern Europe di iPro, spin-off di Panasonic che si occupa di videosorveglianza. Ciao Massimo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E infine Alberto Restelli che è CEO di Servizi Aziendali Associati, una delle aziende leader nella gestione dei rischi aziendali in Lombardia. Ciao Alberto, grazie per essere con noi.
Ciao Diego, grazie a voi.
Benissimo, allora abbiamo fatto una veloce, come di consueto, una veloce carrellata, rassegna stampa sul tema della sicurezza per come viene percepito sui media italiani e ovviamente si parla di dati, si parla di informatica, si parla di sicurezza di tipo informatico, ma si parla anche di videosorveglianza e in generale si parla di percezione dei rischi aziendali. È un po' il tema che vogliamo discutere insieme ai nostri ospiti proprio oggi, insomma il tema della consapevolezza e della percezione del rischio è un po' il motore che fa decidere le aziende verso l'investimento in prevenzione e poi in recovery. Allora, la prima domanda che farei è proprio sul periodo che stiamo vivendo. La pandemia ci ha cambiato l'agenda delle priorità, ma soprattutto ha portato alla ribalta il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, ovviamente con una prospettiva, un'angolazione prettamente sanitaria, ma la questione è un po' all'ordine del giorno su tutti i fronti che abbiamo citato, quello informatico, quello della sicurezza degli edifici. Anche l'analisi dei rischi aziendali è diventato una pratica indispensabile per stilare un business plan e dare certezza nello sviluppo alle imprese di tutte le dimensioni. Allora, proprio in questo senso mi piacerebbe chiedere ai nostri ospiti di partire da qui, cioè che in questo periodo di discontinuità globale che cosa abbiamo imparato, quali sono le sfide che stiamo affrontando e qual è l'agenda delle priorità delle imprese. Partirei subito con il tema così più agli onori delle cronache, che è quello della cyber security, e giro subito la domanda a Stefano Lamonato. Stefano, cosa ne pensi?
Innanzitutto diciamo che quello che ci siamo trovati di fronte è stata una transizione digitale forzata in tempi brevissimi e questo, diciamoci la verità, il mondo non se l'aspettava. Molte aziende avevano preparato dei piani anche quinquennali, decennali per effettuare queste transizioni, ma da un giorno all'altro, a causa della pandemia, gli operatori sono diventati immediatamente remoti. Come sempre, si cerca di garantire la produttività e dall'altro punto di vista magari si perde un po' di vista quella che è l'ambito più importante di una della nostra quotidianità digitale, cioè mantenere al sicuro le nostre informazioni, i nostri dati e soprattutto le nostre aziende. Da questo punto di vista, quindi, la cyber security per un attimo in questa transizione è, tra virgolette, stata un po' messa da parte, per poi rientrare con una forte ascesa nel momento in cui gli attacchi del crimine informatico si sono hanno preso il vantaggio su questo tipo di situazione. Quindi tutti gli operatori che erano immediatamente operativi dalle loro abitazioni hanno cominciato ad essere un rischio per le aziende, perché le loro soluzioni di difesa non erano allineate con quelle che avevano all'interno dell'azienda fino al giorno prima. Da qui noi abbiamo osservato un'esplosione di quello che poi è il mondo dell'e-crime e degli attacchi relativi all'e-crime. Solo nel 2020 si parla del 350% di crescita negli attacchi legati all'e-crime e diciamo con obiettivo monetario di monetizzare questi attacchi una volta colpita l'azienda. Attacchi che, come dicevi tu, oggi a livello di cronaca si parla sempre di ransomware, ma il ransomware è uno dei problemi di questi attacchi moderni. Oggi si parla di un problema molto più esteso, che è quello della perdita dei dati, perché tutti questi attacchi hanno sostanzialmente cominciato a trovare un riscontro a livello aziendale con delle difese magari legate a una migliore gestione dei salvataggi delle informazioni, dei backup e anche una resilienza di base di alcune aziende che potevano comunque continuare anche a fronte di un attacco ransomware. Gli attaccanti a quel punto hanno guardato in direzioni diverse. Come potevano monetizzare comunque, chiedere un riscatto per qualcosa, lo hanno fatto andando a chiedere riscatti per i dati che sottraevano. Quindi invece di, tra virgolette, dare una chiave per ripristinare questi dati cifrati, hanno sostanzialmente modificato i loro attacchi per chiedere un riscatto per non pubblicare i dati privati che hanno sottratto. E qui è un'altra caratteristica importante, perché le aziende si trovano ad avere una doppia, diciamo, una doppia, come dire, un doppio ransom, una doppia, un doppio riscatto: o paghi per decifrare i dati o paghi per non pubblicare le informazioni.
Quindi in generale, insomma, diciamo che la consapevolezza nasce dal disaster record, dalla necessità di fare un recovery del disastro informatico, e da lì si parte poi per progettare una migliore protezione, guardando anche al futuro delle minacce, no? So che CrowdStrike, certo, ha anche una particolare focalizzazione sull'aiutare le aziende a prevedere il futuro in questo senso.
Sì. Noi quello che facciamo, monitoriamo a livello globale una telemetria distribuita di informazioni che ci permettono di capire in tempo reale come si sviluppano gli attacchi, come gli attaccanti cambiano le loro modalità. E noi parliamo sempre di attaccanti, perché poi il virus, il ransomware o comunque il malware così definito non è altro che uno strumento sviluppato da qualcuno che dietro ha le competenze per farlo e le risorse per fare questo tipo di attività. Quindi a noi piace focalizzare molto l'attenzione sugli attaccanti, studiare come si comportano una volta che hanno compromesso le aziende, quali sono i loro strumenti preferiti, e date questo tipo di informazioni possiamo aiutare le aziende a prendere logicamente le decisioni più rilevanti per mettersi, certo, in sicurezza non solo per gli attacchi di oggi ma anche per quelli di domani. Ed è proprio sul fattore velocità, secondo me, che si giocherà la partita del futuro. Se un attaccante, sì, oggi non lo metto alla porta entro 10 minuti da quando ha iniziato le sue attività di attacco e compromissione, e dentro un'ora non ho ripristinato tutto per essere di nuovo produttivo, io sostanzialmente ho già perso la partenza, la battaglia in partenza.
Certo. Bene, grazie. Grazie mille Stefano per questo primo insight sul tema della cyber security, della sicurezza dei dati informatici. Passerei la parola a Massimo Grassi di iPro spin-off di Panasonic, che si dedica nello specifico al mondo della videosorveglianza, della sorveglianza degli edifici, delle merci. Che anche a te faccio la stessa domanda. Qual è l'agenda delle priorità oggi per un'azienda che voglia proteggersi adottando delle soluzioni di videosorveglianza?
Ma nell'ambito della videosorveglianza questo periodo ci ha insegnato che siamo ancora molto vulnerabili, quindi non solo da un punto di vista di cyber security ma anche su molti altri aspetti, che molto va ancora fatto. Molte regole sono saltate, molte norme sono state sacrificate su quello che è, diciamo, l'altare del Covid, per rendere più veloci e più efficienti i processi che altrimenti sarebbero stati non applicabili. Un esempio su tutti per il controllo dei volti, per le mascherine, le temperature, impensabile da applicare solo qualche anno fa. La rapida diffusione dell'intelligenza artificiale, che ormai si trova a bordo delle telecamere, anche quelle più economiche, ha portato allo sviluppo di un'enorme quantità di software di analisi che rischiano di diventare molto invasivi se non adeguatamente configurati e soprattutto se non adeguatamente gestiti da un punto di vista normativo. Le telecamere da semplici occhi sono diventate veri e propri sistemi pensanti in grado di raccogliere un'infinita quantità di dati ed il futuro ci porta a pensare che in pochi anni queste tecnologie diventeranno la base di partenza di ogni dispositivo. Le sfide per i produttori come noi, come iPro, sono tantissime. Le due più importanti sono ovviamente quella di seguire i trend e le evoluzioni tecnologiche, creando dispositivi sempre all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e sempre più intelligenti. Ma la seconda, forse la più difficile, ma anche la più importante, è quella di mantenere un rigore etico e morale, progettando questi nuovi dispositivi affinché rispettino le norme, anche quelle non scritte, sviluppando processi produttivi incentrati sul creare prodotti sicuri che possano facilmente essere mantenuti e aggiornati dai clienti.
Questo perché qui, scusa Massimo, perché qui chiaramente l'intelligenza artificiale, come dire, è un po' sulla linea di demarcazione tra il bene e il male, no? Troppo poca non serve, troppa diventa invasiva e anche in termini di privacy difficile da gestire.
È una questione di corretta gestione, nel senso che non bisogna farci spaventare da quelle che sono le nuove tecnologie, quindi è solo una questione di corretta gestione da chi la produce, la crea l'intelligenza artificiale, corretta gestione da chi poi la mette in opera. Non bisogna, ripeto, farsi spaventare da queste tecnologie. L'importante, e rientra in quelle che nella tua domanda riguardavano le priorità, l'importante secondo me è fare della corretta formazione e informazione, cioè le aziende produttrici e fornitori di sistemi di sorveglianza dovrebbero dotarsi di personale al loro interno con competenze specifiche di cyber security e di intelligenza artificiale, perché sono i due argomenti principali del momento, e personale che poi faccia formazione anche verso l'esterno, sempre riguardante questi due temi. E per non ultimo, sembra una banalità, una frase semplicistica, ma ricordarsi che stiamo parlando di quello che un tempo si chiamavano sistemi a TV a circuito chiuso, il cosiddetto TVCC. Quindi avere telecamere IP, avere server PC di registrazione che fanno transitare i segnali LAN, che hanno intelligenze artificiali, che acquisiscono dati di ogni genere, non vuol dire necessariamente aprire al mondo a internet oppure collegarsi a una rete aziendale intasandola, magari sovraccaricandola con tutti i rischi che ne conseguono. Tutto può essere fatto anche fisicamente, separando l'impianto di sorveglianza moderno, nuovo, con intelligenza artificiale, da tutto il resto, quindi utilizzando poi sistemi, dispositivi e apparati specifici per fare poi le interconnessioni con internet, con le reti private, sistemi e apparati che adeguatamente configurati sono sicuri al 100%. Quindi in conclusione, certo, la tecnologia non va demonizzata, va semplicemente utilizzata, va conosciuta e imparata ad utilizzare.
Imparata, infatti, no, infatti mi porto a casa, grazie Massimo, dal tuo intervento, proprio questo tema della formazione e dell'informazione, e su questo vorrei sentire il parere del nostro terzo ospite, Alberto Restelli, di Servizi Aziendali Associati, perché penso che, insomma, tu affronti con la tua attività tantissimi in piccoli imprenditori. Voi servite, se non erro, circa 3.000 PMI, oltre ai condomini, no? Siete specializzati in condomini, in servizi condominiali. Ecco, lì la consapevolezza, così tradizionalmente, rispetto a tematiche un po' complesse, di solito è molto bassa. Qual è l'agenda delle priorità nel tuo settore?
Purtroppo la consapevolezza, sì, in queste cose, in queste materie, Diego, è sempre piuttosto bassa. Diciamo che, vedendo un attimo quello che potrebbero essere le cose che abbiamo imparato e poi le sfide che possiamo suggerire, beh, non c'è dubbio che abbiamo imparato a utilizzare e alla multicanalità contemporanea, che qui io la suggerisco sempre, perché da un punto di vista aziendale è la modalità migliore per poter reggere in qualsiasi condizione il mercato. E quindi noi operiamo in tanti settori diversi con specialisti di ogni settore, quindi questo lo suggerisco vivamente da un punto di vista di gestione aziendale. Non c'è dubbio che abbiamo imparato a occuparci molto di più della cybersicurezza, di cui ha parlato appunto prima il collega, e quindi cosa di estrema importanza e rilevanza. Quello che io posso suggerire sempre è di non focalizzarsi mai su singoli problemi di rischio, ma Diego, avere sempre un approccio complessivo.
Ed è il motivo per cui voi iniziate con un'analisi dei rischi, un risk assessment classico, no?
Esattamente, quindi io vado e faccio andare i miei collaboratori dalle aziende, la prima cosa invece di vendere una cosa o proporne un'altra, diciamo, vediamo come sei messo, ti rendo consapevole, diciamo, di qual è la tua situazione di rischio sotto tutti i punti di vista, quindi anche rischi elettrici piuttosto che ambientali, privacy, e da lì si fa un piano di lavoro per priorità e per tempistiche. Allora troviamo una rispondenza importante sotto questo punto di vista.
E qui parliamo di sicurezza sul lavoro, parliamo di rischi elettrici,
ambientali, privacy e HCCP, cioè tutti e cinque autostrade che fanno, diciamo, insieme riescono ad avere effettivamente una vera prevenzione, perché sennò diversamente gli tolgo un problema da una parte, gli rimane dall'altra, e dal nostro punto di vista non è utilità, cioè è solo pura vendita. Invece vogliamo essere partner insieme al cliente a vivere i suoi rischi, a trovare e suggerirgli nel possibile tutte le soluzioni. Poi è ovvio che se le fa, le applica o non le applica, purtroppo è il problema del giorno d'oggi.
Certo, però insomma...
Esatto, un'altra cosa che ci ha insegnato è l'innovazione come fattore fondamentale, Diego. Quindi io suggerisco vivamente, lo facciamo noi in prima persona, ma anche alle aziende, rimanere fossilizzati su metodologie di lavoro e di approccio al mercato mai un po' datate, non è mai la strategia migliore.
No, infatti, in effetti, innovare e anche imparare da chi ha una maggiore propensione all'innovazione è anche la strategia che stanno adottando le aziende più virtuose, soprattutto sul fronte della cyber security. Mi è capitato di leggere il rapporto sulla cyber resilience preparato da Accenture, per esempio, che ha individuato questo gruppo di aziende leader, insomma i campioni che sono avanti rispetto alla media del mercato e che, avendo investito di più, portano a casa di più e più velocemente. Mi sembra che l'88% delle aziende leader impiega meno di un giorno per scoprire le violazioni. Stefano parlava di 10 minuti o un'ora, però insomma, facciamo una media più ponderata, e solo il 5% degli attacchi va a buon fine in questo cluster di aziende un po' più avanzate. Allora, il tema della seconda domanda è proprio su questo, cioè che messaggi ha senso dare al mercato perché la sicurezza si ponga al centro dei business plan delle aziende. Come stimolare il cambiamento culturale delle organizzazioni verso una maggiore sicurezza? Non solo la sicurezza sul lavoro che previene le morti bianche, no? Purtroppo noi siamo un paese che in questo ha dei record negativi che sarebbe bene che scomparissero dalle cronache, ma anche per affrontare il tema della sicurezza in modo un po' più moderno, un po' più efficace a tutti i livelli. Allora, secondo voi su cosa dovrebbe puntare la comunicazione? Riparto nell'ordine da Stefano Lamonato di CrowdStrike.
Ma guarda, da questo punto di vista io credo che l'errore principale che ogni azienda sulla quale si è verificata una compromissione, l'errore principale che noi possiamo identificare è un fattore comune legato a abbassare le difese per liberare la produttività. E credo che questo sia il primo messaggio importante che va cambiato anche in termini di comunicazione, perché l'azienda dovrebbe spingere la propria organizzazione a rivalutare quel processo produttivo che non è sicuro e eventualmente capire come può essere rivisitato per renderlo sicuro, molto più che disattivare le funzionalità del prodotto di sicurezza X, Y o Z per permettere poi alla produttività di ripartire. A livello pratico, tu hai fatto un'analogia, logicamente hai portato in causa quello che poi è il mondo del lavoro fisico. Io dico la verità, l'analogia che posso fare è se un dipendente si lamenta di una protezione su un macchinario, a nessuno verrebbe in mente di andare a staccare la protezione. Nel mondo informatico, purtroppo, questo è quello, diciamo che nessuno dovrebbe farlo.
Nessuno dovrebbe farlo, ma in realtà gli ultimi incidenti sul lavoro parlano proprio di questo, no?
Disattivazione
degli...
Diciamo che dall'altra parte nel mondo informatico la maggior parte dei problemi ce li si crea da soli proprio perché gli strumenti permettono all'azienda di essere difesa e sicura, poi perché una persona non riesce a ricevere un'email, perché una persona non riesce magari a navigare in un sito o ha un computer leggermente più lento, la prima cosa che si fa, si disabilita la sicurezza. E questo è proprio quello che secondo me va cambiato come messaggio, cioè la sicurezza deve essere prima tra virgolette lo strumento che permette all'azienda di proteggersi e a quel punto lì, se c'è un processo produttivo, andarlo a rivedere. Dall'altra parte, a me a livello di comunicazione piacerebbe tantissimo quando uno si collega su internet non vedere le pubblicità tra virgolette nei vari banner, ma vedere messaggi chiave come quando hai cambiato la tua password l'ultima volta o stai attento a applicare le patch e gli aggiornamenti. Sono piccoli, diciamo, piccole accortezze che fanno parte del nostro vivere quotidiano, ma ad oggi l'ultimo rapporto sulle password continua ad indicare che 1, 2, 3, 4, 5, 6 è una delle password più utilizzate al mondo.
Vogliamo parlare di Pippo, Pluto e Paperino.
Abbiamo avuto anche durante le Olimpiadi quel caso fantastico del problema con la password e il cronista che diceva ma perché non possiamo metterla Pippo? L'altra cosa, il phishing sotto vari aspetti. Abbiamo sicuramente abbassato un po' il problema dello spam, ma il phishing mirato che ci porta a fare click sulla notifica per il pacco che sta in attesa alla frontiera, piuttosto che magari altre situazioni che ci portano a, tra virgolette, pensare di aver ottenuto, di avere un'urgenza nel fare il click su quell'email e poi ci portano invece ad ottenere semplicemente una compromissione, sono sempre presenti. Il social engineering, ricordiamoci che è molto facile oggi sfruttare delle campagne come il COVID, dei messaggi o comunque dei trend topic come il COVID, come ad esempio aiuti statali a fronte magari del topic del COVID, piuttosto che, non lo so, adesso mi viene in mente la terza dose, piuttosto che tanti altri temi che sono comunque di forte attenzione sociale, possono essere sfruttati dagli attaccanti per creare il famoso link sul quale faccio click senza pensare.
La porta d'ingresso, certo.
E poi, vabbè, la cosa che io dico sempre, ripeto, alle aziende, avete delle soluzioni di sicurezza, fate dei controlli costanti per verificare che tutti i flag che hanno queste soluzioni siano attivi, perché non c'è situazione peggiore di subire un attacco, essere su tutti i giornali e scoprire il giorno dopo che quel problema l'avresti potuto bloccare se solo avessi attivato un flag in una soluzione che hai già acquistato.
Quindi in sostanza, Stefano, il tema della consapevolezza va giocato a tutti i livelli, a livello di top management per decidere di investire costantemente, a livello di direzione dei sistemi informativi per costruire un'architettura di protezione adeguata, ma anche a livello del singolo collaboratore che in realtà con il proprio computer o con il proprio smartphone diventa inconsapevolmente porta d'ingresso per malware, ransomware e quant'altro.
Sì, sempre per analogia con quel mondo fisico di cui abbiamo parlato prima, quando arriva un nuovo dipendente in azienda lo sottopongo a un corso per capire quelli che sono i pericoli della sua funzione lavorativa e delle apparecchiature che utilizza. La stessa cosa deve avvenire in modo costante anche nel mondo informatico.
Anche nel mondo informatico, certo. Benissimo, grazie Stefano. E allora passo a Massimo Grassi, ad iPro, al tema della videosorveglianza. Che cosa metteresti in cima ai messaggi per convincere le aziende ad avere più consapevolezza e farsi parte attiva nella protezione? Massimo.
Utilizzando un piccolo gioco di parole, la videosorveglianza è ancora un mercato a circuito chiuso in molti paesi. Io personalmente lavoro per un team europeo e seguo direttamente clienti nel sud e nell'est Europa. Vi è una notevole differenza di come è affrontato il tema della comunicazione, della sicurezza, della formazione tra nord e sud Europa, tra cultura anglosassone e cultura latina. Nel nord, per esempio, già da 15-20 anni si lavora quasi esclusivamente con sistemi basati su reti dati e con la trasmissione dei segnali appunto tramite questi sistemi. Come detto, nella mia risposta alla domanda precedente è stata fatta fin dall'inizio una corretta formazione e informazione a tutti i livelli che ha permesso di affrontare in un modo meno traumatico l'introduzione continua di nuove tecnologie anche improvvisa come è successo adesso col Covid e di nuove tecnologie appunto come quella dell'intelligenza artificiale. Questo non significa che non ci siano stati dei problemi, non ci saranno dei problemi, ma semplicemente che il mercato è risultato più reattivo e più pronto a porre rimedi e trovare soluzioni. Nel sud Europa invece vi è ancora, diciamo, ci sono due aspetti, vi è ancora molta diffidenza o troppa fretta a tutti i livelli nell'implementazione delle nuove tecnologie. La fretta porta a commettere errori, questo lo sappiamo, ci capita ogni giorno, e da tralasciare aspetti importanti come quello della sicurezza del dato e del rispetto delle norme di base nell'uso dei sistemi intelligenti. La diffidenza porta principalmente a considerare molte novità e molti aspetti antieconomici, quindi si guarda solo l'investimento iniziale senza pensare al risparmio a lungo termine.
Insomma, speriamo che il PNRR in questo ci aiuti, visto che ha destinato risorse ad una maggiore cultura digitale delle imprese.
Sicuramente sì, però secondo me, per citare alcuni esempi che si rallacciano un po' all'intervento precedente, per esempio la fretta, mi capita ogni giorno di sentire clienti che, trovandosi di fronte a una problematica legata a un firewall, preferiscono risolvere disabilitandolo completamente invece che configurarlo. Certo. Oppure clienti che non considerano i software un grosso problema nel proporli o nel venderli, ma dopo che li hanno utilizzati magari per pochi giorni diventano e si trasformano nell'unica proposta valida verso il mercato. Secondo me la comunicazione dovrebbe puntare proprio su questo, cioè in primis sul far capire cosa realmente è un concetto che, ripeto, nel mondo anglosassone è molto conosciuto, cioè il cosiddetto TCO, Total Cost of Ownership, ovvero l'importanza nell'investimento iniziale di tempo e denaro per risparmiare poi nel lungo periodo.
Chi più spende, meno spende. Esatto. Grazie Massimo, siamo in chiusura e quindi lascerei ad Alberto Restelli il piacere di chiudere questa chiacchierata sempre sullo stesso tema dei messaggi. Come far venire più consapevolezza alle aziende in senso generale sul tema della sicurezza?
Ecco Diego, io mi soffermerei su due punti che ritengo fondamentali per la comunicazione. Dato che le informazioni che hanno mediamente le PMI su queste tematiche, non solo sicurezza ma in senso allargato, come dicevo, tutti gli adempimenti obbligatori sono vaghe o dell'amico che se ne intende, quindi comunque situazioni che non riescono a coprirgli il discorso dei rischi, io alla comunicazione suggerirei di dire alle PMI e sensibilizzarle sul fatto che, avendo vari tecnici e basta, senza una view generale della situazione di rischio della loro azienda, non vanno a risolvere i loro problemi ed è proprio la consapevolezza che manca. Quindi io alla comunicazione chiederei, dite alle aziende, fatevi fare un check da un'azienda qualificata a vostra scelta, ma una check di tutti i rischi della vostra azienda, non solo di un settore o di singoli servizi, sennò si ricade nel concetto di vendita, si chiama un tecnico di qui, un tecnico di là, senza riuscire a dargli un valore aggiunto importante.
Chiarissimo, chiarissimo.
Va bene. Valore, e chiudo col secondo, l'attività di prevenzione, che è sempre perennemente vissuta come un costo dall'imprenditore della PMI, invece sappiamo benissimo, perché studi sanitari alla mano ci dimostrano che quei soldi che vanno a spendere ne risparmiano 5 volte tanto nel corso del tempo. Quindi aiutare a portare all'imprenditore il concetto della prevenzione nel suo vero senso anche economico. Cioè in realtà è un risparmio, ma veramente ci sono dati estremamente affidabili di studi in questo senso.
Sì, sì. Ancora una volta, chi più spende meno spende. Grazie mille Alberto. Abbiamo una domanda che giro velocemente a Stefano Lamonato. Come gestite gli attacchi malware sui siti web e come risolvere il problema del blacklisting delle caselle di posta? Entriamo nel tecnico qua.
Sì, decisamente, entriamo nel tecnico. Lato pratico, credo che un approccio debba essere logicamente il più completo possibile su queste tematiche, quindi è giusto guardare sia la parte di, diciamo, web, la parte di mail. Noi ci occupiamo principalmente di tutto quello che avviene all'interno dell'endpoint, quindi quello che poi è il destinatario dell'attacco. A livello pratico, la sicurezza non deve passare per delle blacklist cosiddette, cioè delle liste di siti bloccati a priori. Noi crediamo che oggi come oggi valga molto più la pena verificare il comportamento che eventualmente certo. Questo tipo di navigazioni o comunque email aperte possono avere sullo strumento che poi...
Insomma, bloccare prima di arrivare all'evenienza, no? All'evento.
Ma anche cercare di avere visibilità. Ma anche cercare soprattutto di avere visibilità di quello che succede all'interno dello strumento per capire se quel comportamento è corretto o meno.
O no,
molto più che bloccare e basta.
Bloccare l'effetto. Benissimo, grazie mille Stefano, grazie allo spettatore che ha fatto la domanda. Io chiuderei qui questa chiacchierata sul tema della sicurezza. Mi è piaciuto molto portarmi a casa alcune suggestioni. Io do a tutti, ringrazio i nostri ospiti, Alberto Restelli, Stefano Lamonato, Massimo Grassi, e do a tutti l'appuntamento canonico a mercoledì, non il prossimo, ma il successivo, il 15 dicembre sarà l'ultimo appuntamento dell'anno di Restart TV. Grazie a tutti, grazie a chi ci segue e alla prossima.